Grazie, il Rosmini Institute, per avermi invitato a partecipare a questo dodicesimo cenacolo nella sezione dedicata al tema Consenso o conflitto, la società civile nel pensiero di Antonio Rosmini. In primo luogo mi preme evidenziare che il concetto di società viene a configurarsi proprio come la parola chiave attorno a cui ruota quell'intensa riflessione politico-giuridica che farà di Antonio Rosmini uno dei pensatori più rigorosi e rilevanti del nostro paese riguardo proprio alle funzioni dello Stato e della società civile in un alternarsi di ruoli predominanti tra politica e diritto, nonché proprio in relazione al rapporto delicato tra Stato e Chiesa, che oggi proprio in continua evoluzione e viene a situarsi al centro del dibattito socio-culturale. La prima formulazione embrionale di società che Rosmini enuclearà in un primo momento nella politica prima e poi successivamente in maniera più approfondita nella filosofia del diritto, si può rintracciare in quello che è il progetto giovanile della Società degli Amici, che occuperà variamente il Roveretano negli anni tra il 1819 e il 1825. Sebbene esso non si sia realizzato in maniera concreta, la lettura di parti rilevanti del suo statuto mostrano però come il giovane Rosmini, da un lato, avesse ben chiare alcune idee concernenti la carità intellettuale, e dall'altro tendesse, seppur velatamente, per una riforma della Chiesa per quanto riguarda in particolare quella che sarà l'istanza significativa nello scritto delle cinque piaghe della Santa Chiesa, cioè di rivendicare all'Episcopato l'interessamento proprio per un rinnovamento nella formazione del clero. In questa sede, dopo un richiamo a questo giovanile ma ambizioso progetto, intendo porre l'accento sulla visione rosminiana del rapporto tra Stato e Chiesa attraverso la trattazione del rapporto intercorrente tra società civile e società teocratica. E Rosmini, nel periodo della sua formazione, riuscì ad avviare un programma di unire le forme e delle forze insieme per sviluppare tutte intellettualmente volti a un autentico approfondimento di quella che era la verità cristiana, attraverso la collaborazione in particolare dell'amico friulano Sebastiano de Apollonia, che era sacerdote poco più anziano di lui. E Rosmini poi, in collaborazione con l'amico Giuseppe Bartolomeo Stoffella, stese insieme ad Apollonia nella sua casa di Rovereto, intorno agli anni 20, lo statuto della Società degli Amici. E come ho detto poc'anzi, seppur questo progetto ambizioso si arrestò, di esso però rimangono, ecco, degli elementi significativi, in quanto rimangono delle idee che in seguito si realizzeranno in una maniera concreta proprio nella scelta della vita religiosa. E se si legge accuratamente il dettagliato statuto della Società degli Amici, statuto della Società degli Amici che è conservato presso l'archivio storico dell'Istituto della Carità di Stresa ed è stato pubblicato poi a più riprese da Giovanni Pusineri in Caritas dal 1931 al 1933. E ora, grazie alle cure di Gianni Picenardi, lo possiamo trovare anche sul sito www.rosmini.it. Leggendo, dicevo, questo interessante statuto, si evince che Rosmini, nonostante il numero esiguo di persone che era riuscito a coinvolgere, aveva interpretato in maniera rigorosa il ruolo di ispiratore, ma anche di responsabile di una società che avrebbe dovuto intendere le condizioni delle persone e dei nuclei sociali del proprio tempo, alla fine di operare proprio per la promozione di una cultura cristiana. In particolare, Rosmini ha maturato la convinzione che si era già sviluppata nel periodo universitario padovano tra il 1816 e il 1819, ossia che quelle che erano le dottrine e le mentalità illuministiche e dei rivoluzionari francesi, e poi ripresentatisi dopo il 1815 dai sostenitori delle idee liberali, erano un ostacolo per la divulgazione delle idee cristiane. E già nel periodo universitario il giovane Antonio proprio aveva cercato di promuovere tra gli studenti il gusto per i libri filosofici e religiosi fondati sulla verità. Lo scopo di Rosmini quindi consisteva nella promozione della diffusione della concezione cristiana dell'uomo e della politica, per fare in modo che essa potesse convincere la maggior parte delle genti degli stati italiani e potesse proprio orientarle verso la Chiesa e il suo messaggio di pace. Ora, se si volge lo sguardo alla giovanile Società degli Amici, essa non è caratterizzata da persone unite da vincoli di sangue, peculiarità di quella che Rosmini denominerà più tardi la società parentale, ma la società degli amici potremmo dire che per le finalità che intende perseguire potrebbe un po' quasi accostarsi più al concetto di società civile in senso lato, di cui, come ho già evidenziato, Rosmini è assolutamente lontano nel periodo della sua formazione. E noi leggiamo proprio, già appena si scorre questo statuto della Società degli Amici, se ne coglie subito quello che è lo scopo principale. E esso risiede, scrive Rosmini, nel rendere tutti gli uomini amatori della religione cattolica e desiderosi di promuoverla per mezzo di essa stessa società. Ecco che siamo quindi in presenza di quello che è l'obiettivo più elevato e più nobile, ma al contempo molto concreto, cioè rendere gli uomini appunto dei buoni cattolici ricchi di spirito d'apostolato, e il fine della Società degli Amici erano tre tutti racchiusi insieme, ossia Dio, la Chiesa e le anime. Per quanto riguarda i membri di questa società giovanile, ecco che costoro dovevano essere degli agenti, in quanto è sempre la società che opera per mezzo dei suoi membri. E saranno previsti anche dei segretari della società e di sezioni di società che, oltre ad essere dei veri cristiani e fidati, dovevano anche avere delle qualità essenziali, come la facilità, ad esempio, di scrivere energicamente, afferma Rosmini, di possedere un buon intendimento, ma anche avere segretezza e cognizione delle lingue viventi. E in particolare Rosmini viene ad individuare tre principi fondamentali che stanno alla base della società e che sono necessari per l'educazione spirituale di coloro che intendono aggregarsi ad essa. E il primo principio recita che questa società degli amici è una società sacra. Secondo principio invece evidenzia, o meglio prevede, che i membri della società devono agire con la prudenza del serpente, una prudenza del serpente che però deve essere congiunta con la semplicità della colomba. Il terzo principio invece pone l'accento sulla necessità da parte dei membri della società di perseguire lo scopo di essa stessa invece di preferire quelli che sono i propri interessi personali. A ciò Rosmini aggiunge che al fine di praticare la santa religione e intraprendere questa coraggiosa professione sono necessari gli ausili provenienti da Dio. Se da un lato quindi la società degli amici è una società di azione individuale, dove ognuno deve impegnarsi con responsabilità nella propria attività, dall'altro lato è necessaria proprio l'armonia delle forze che cooperano tra loro, proprio perché la forza unita è più forte. E questa unione sarà proprio consolidata tramite adunanze, visite, ma anche notevoli scambi epistolari. In particolare, Rosmini sottolinea come la causa della società deve essere poi però concepita come la causa di Gesù Cristo. E ciascun membro, anche delle varie sezioni, per mezzo del suo capo, ha il diritto e il dovere di informare la società su tutto ciò che ritenesse vantaggioso per il fine della società stessa. Ogni membro deve sostenere con forza ed energia qualunque altro membro. Ecco che questo reciproco sostegno non dovrà mai ledere i diritti della giustizia e della moralità, in quanto se si tradisse la moralità si tradirebbe la società stessa, in quanto la società ha per fine la moralità medesima. Rosmini, nella istruzione seconda a Giovanni Stefani, datata 21 settembre 1820, sottolinea le differenze tra la sua società e quelle segrete. Poc'anzi ho sottolineato come dallo statuto si evince che uno dei caratteri di questa società era la segretezza, ma Rosmini dice, un momento, sì, la segretezza, ma distinguiamo tra questa società e le società segrete. La prima differenza consiste nel fatto che nelle società segrete i membri agiscono alla cieca, mentre nelle società degli amici ecco che costoro agiscono in pieno lume. La seconda differenza invece riguarda l'atteggiamento nei confronti delle autorità ecclesiastiche e civili. Le società segrete agiscono di nascosto dalla Chiesa e dal governo. Rispetto alla Chiesa, queste società vengono a considerarle come una fortezza che tendono di prendere, scrive Rosmini, celano le loro mire per non venire travolti dall'impresa. Rispetto invece al governo civile, le società segrete hanno quale scopo di sovvertire qualunque ordine, essendo, dice Rosmini, loro molesto qualunque superiore che alle loro passioni metta freno. Ecco che tutto al contrario avviene in questa società degli amici prospettata da Rosmini, che voleva proprio servire la Chiesa con persone ricche dello Spirito di Cristo. Prima di vedere il rapporto tra società teocratica e società civile, occorre mettere in luce come anche il rapporto che intercorreva tra i membri della società e i loro vescovi, in quanto Rosmini esprime proprio a questo proposito alcune istanze a mio parere significative. Innanzitutto, i membri di questa giovanile società dovevano dialogare e conversare in tutta libertà col loro vescovo nel rispetto delle massime stabilite dallo statuto. E questa familiarità con il vescovo doveva poi produrre come risultato molti vantaggi. In secondo luogo, il Roveretano raccomanda che i membri imparano molto dal loro vescovo, ossia egli è convinto che il risultato di tutto ciò sarà l'unione dei vescovi tra loro e questa dovrà essere predicata continuamente. Perché dicevo qui ci sono elementi a mio parere significativi? Ecco perché di qui trasfare già come Rosmini, pensiamo a un Rosmini appena 23enne, intravedesse già una correzione alla piaga della disunione dei vescovi che impediva a costoro di occuparsi in maniera fruttuosa delle proprie diocesi. Mi sembra quindi rilevante e significativo che nelle riflessioni rosminiane sulla società degli amici compaia già l'intuizione di tutta una serie di inconvenienti che in seguito prenderanno il nome di ferite nel corpo della Chiesa come se fossero nel corpo di Cristo crocifisso. E a sottolineare questa istanza riguardante la compattezza proprio del vescovo con la propria diocesi, Rosmini afferma che sarà proprio il compito del vescovo la formazione sia dei sinodi e la cura dei seminari. Si tratta di una frase questa molto rilevante se noi la consideriamo già in direzione di quella che sarà una riforma della Chiesa. Infatti, sappiamo bene, sarà proprio la istanza fondamentale nello scritto delle cinque piaghe della Santa Chiesa, quello di rivendicare all'Episcopato l'interessamento per un rinnovamento nella formazione del clero, come ho sottolineato all'inizio della mia relazione. Quindi tali istanze che sono state scritte, è vero, possiamo dire pure con ingenuità, ma sempre con grande entusiasmo, nell'anno 1819, sarebbero sufficienti, basterebbero a dare anche spessore allo statuto di questa società, dove si trova affermato con forza quello che è il principio del primato episcopale, quella società dell'amici deve inchinarsi e alla cui completa realizzazione deve impegnarsi. E anche se poco o nulla del progetto si concretizzò, elementi del suo statuto ci suggeriscono come Rosmini avesse ben chiare alcune mete concernenti la carità intellettuale. Siamo proprio qui al Sacro Monte Calvario, qui dove è stato fondato l'Istituto della Carità, e nell'Istituto della Carità, fondato nel 1828 e approvato dal Papa nel 1839, si attuerà, sì, in modo modesto ma concreto, quello che era già l'ideale della società degli amici. Ecco che quindi l'impegno al progetto della società degli amici contiene, potremmo dire, in nuce le attività in ambito religiose più mature ed efficaci del grande pensatore di Rovereto. Ma vi accordi più, ossia quell'ambizioso progetto contiene in se stesso l'embrione della concezione matura di società che rappresenterà sempre la spina dorsale delle riflessioni rosminiane sulla politica. Ecco che, come noto e già evidenziato, Rosmini, non ancora distinto nell'ambito del progetto della società degli amici tra società domestica, società civile e società teocratica, sappiamo bene che questa fondamentale ripartizione sarà formulata, dicevo già all'inizio della mia relazione, nell'opera Matura alla filosofia del diritto, in cui già all'inizio Rosmini evidenzia con efficacia nella filosofia del diritto qual è l'atto che a suo parere forma la società. In particolare, filosofia del diritto numero 49, ecco come Rosmini ci spiega qual è l'atto che forma la società. L'atto, dunque, afferma Rosmini, che forma la società è un complesso di atti contemporanei e cosenzienti della volontà di più persone, le quali pongono in comune qualche cosa. Questo complesso d'atti, la pluralità delle persone, la cosa che esse pongono in comune, ecco i soli elementi, le condizioni essenziali della società. Non ottiene adunque giustamente questo nome per riassumerci né la coesistenza né la convivenza né l'unione di più uomini nello stato di natura fra quali cada i rapporti di diritti e di doveri individuali, che stipulano pur anche dei contratti, né un'aggregazione che abbia scopo il solo bene di un individuo, come quella di dominio o di sudditanza. Né lo stato di semplice contemplazione o di amore quasi si trovi in una sola persona. La natura di tutte queste relazioni è grandemente diversa dalla natura della società. Quindi, qual è l'essenza della società? Essa, scrive Rosmini nella filosofia del diritto, risiede nel fatto che più persone siano tra loro legate, che costituiscano in assieme una sola persona collettiva. E il bene comune rappresenta il fine della società, e per ottenere tale bene occorre che tutti gli individui fatichino insieme. E più precisamente, nella concezione rosminiana, il fine di ogni società deve essere un bene vero ed umano. E in particolare, dicevo, come Rosmini, sappiamo bene, viene ad individuare tre possibili società necessarie al genere umano: la società domestica, la società civile e la società teocratica. All'interno di ogni società si manifestano tre tipi di diritto: il diritto signorile, politico o governativo, e comunale o comune. La società domestica, suddivisa in coniugale e parentale, viene a configurarsi come la prima cellula della società. È una società naturale umana. All'interno della società domestica ogni membro, in questo caso padre, madre e figli, è titolare di diritto connaturati e inalienabili. Il padre signore non è un sovrano assoluto nella famiglia, se non perché naturalmente ha creato l'unità familiare. La società civile, invece, è una società artificiale. Nell'ambito della società civile, i capi famiglia, non essendo in grado di governare la propria famiglia e la società da soli, cosa fanno? Si accordano per portare a termine il compito sociale, delegando l'autorità di governo, quindi la direzione dello Stato, a una persona sola, a un monarca, oppure a più persone, oppure a degli oligarchi, oppure a molte persone che sempre per delega vengono attraverso una delega ad esercitare la sovranità. E questa terza possibilità, quella democratica, non è concepita da Rosmini, nel senso che il popolo nella sua totalità sia sovrano ed eserciti in prima persona il potere, sia pure anche in questo caso attraverso una delega. Secondo Rosmini, lo Stato deve essere governato da delle persone adatte che hanno però una loro indipendenza nel governare e nel fare le leggi, rispondendo solo in certi momenti particolari, elezioni, del loro operato a quelli che li hanno designati. La società civile viene definita proprio nella filosofia del diritto, in particolare al numero 1612, così da Rosmini. La società civile è l'unione di un certo numero di padri, i quali consentono che la modalità dei diritti da essi amministrati venga regolata perpetuamente da una sola mente e da una sola forza sociale, alla maggior tutela e al più soddisfacente uso dei medesimi. Come accennato, la società civile sì, è artificiale, ma cosa significa ciò? E ce lo spiega Rosmini sempre nella filosofia del diritto al numero 1585, laddove afferma che la società civile adunque non trae il suo cominciamento dalla cognizione spontanea e naturale, bensì dalla libera riflessione. E sotto questo aspetto ella non è l'opera della natura, bensì dell'industria nell'uomo, onde può dirsi con acconcia denominazione artificiale, siccome quella che non ha per fine prossimo un bene dato dalla natura, ma un bene trovato dall'ingegno e dall'arte umana. Laddove lo scopo della società civile è il regolamento delle modalità dei diritti. Quindi nella regolamentazione dei rapporti tra le persone al fine di meglio condurre la società civile, ecco che emerge l'esigenza di porre come la garanzia dei diritti reciproci tra chi governa e chi è governato un testo scritto, ossia elaborato dai soci la Costituzione, una Costituzione che garantisca che chi esercita il potere lo faccia a vantaggio di chi questo potere delega. E da qui emerge lo stretto legame tra diritto e politica, in quanto proprio alla dottrina dei diritti si accosta la dottrina circa il modo più regolare e più conveniente di accordare i cittadini e far fare i loro progressi in felicità, benessere e libertà. Per quanto concerne la società teocratica, società che formano gli uomini con Dio, si tratta di una società naturale divina o naturale artificiale. Ecco che all'interno della società teocratica soprannaturale, nell'origine, ma badiamo bene, umana e naturale invece nell'applicazione, ecco che gli uomini sono uniti per virtù della morale e della religione. E in questo caso la Chiesa viene a rappresentare la società perfetta dei fedeli e quindi vengono ad avvicinarsi le tre forme giuridiche di rapporto. Signorile, in quanto una persona ha ricevuto per divino mandato il governo ed è, cioè per la Chiesa cattolica, il Papa. Governativo, in quanto nel governo della Chiesa i vescovi sono una parte rilevante, legittimati al potere della delega di Cristo sugli apostoli, e comune, in quanto i fedeli proprio hanno nella prospettiva escatologica uguale parte con la gerarchia di chi li guida. Nelle vicende della Chiesa poi arriverà per Rosmini il momento di una sorta di accordo tra la gerarchia e i fedeli, con il riconoscimento di quelli che sono i diritti fondamentali di tutte le persone salvate dal sacrificio di Cristo attraverso una Costituzione singolare perché è basata sul Vangelo stesso. E in particolare Rosmini individua quattro gradi di perfezione in cui si può considerare la società teocratica. Primo grado della società teocratica è la ragione umana sola, il secondo grado è costituito dalla rivelazione, il terzo grado è costituito dalla grazia e il quarto grado della società teocratica è quello proprio col quale ella può toccare il più alto livello, ossia la perfezione, ed è la incarnazione. E Rosmini chiarisce che la società naturale del genere umano è la società teocratica in disegno, però. In effetti, scrive Rosmini, è la natura della società naturale dell'umana specie. Tali sono le eccellenti sue doti e sublimi prerogative. La dottrina di essa è via che ci conduce a formarci già il concetto di quella società che hanno insieme gli uomini per natura, è appunto un cotal disegno delineato ma non ancora colorito e incarnato della teocratica. Quindi la sola società teocratica esiste, ma esiste per sé come società di diritto indipendentemente dall'opera dell'uomo. Quindi se si prende in esame il rapporto tra società civile e società teocratica, e poi mi avvio verso le conclusioni, Rosmini mette in luce che se la società teocratica e la domestica hanno per fine prossimo i beni, cioè oggetto di diritto, e la civile solamente la più utile ed opportuna modalità di essi, apparisce che quelle due prime società, ossia la teocratica e la domestica, in paragone della società civile, hanno la ragion di fine, mentre la società civile quella di mezzo. Ossia, in altri termini, ecco che la civile, scrive Rosmini, deve essere, secondo lo spirito della sua istituzione e la sua propria natura, una mera inserviente alle due prime, cioè alla teocratica e alla domestica. Quindi occorre chiedersi allora, ma la società civile può regolare la modalità dei diritti della società teocratica? E Rosmini ci dà una risposta positiva a questo interrogativo. Sì, una risposta positiva, però ben precisa e specifica, egli scrive: i soli governatori della società teocratica sono i giudici componenti che debbono decidere se il regolamento nuoce ai diritti e ai beni di essa società. Quindi sia nella società civile sia nella società domestica è assente il primo carattere della società teocratica, vale a dire che la società sia presentata all'uomo, come dire, nel suo concetto da realizzarsi, cioè fornita di tutte le determinazioni a tal che l'uomo col suo arbitrio non abbia ad aggiungerne alcun'altra. Ecco che questo è quel carattere che non si riscontra che nella società teocratica, la quale è al tutto determinata dall'autore e perfezionatore del creato. All'uomo quindi non rimane a far altro che a riceverla, dandovi il suo consenso, o piuttosto ad adoperare già come membro di quella, essendo giuridicamente tale, tosto che gli voglia. Quindi Rosmini considera un grandissimo errore anche confondere e sovrapporre la società civile con quella teocratica, in quanto la società teocratica è la società, egli scrive, anche questo lo troviamo non solo nella filosofia del diritto, ma in maniera ancora più efficace nel compendio di etica, dove Rosmini scrive che la società teocratica è la società che si stringe insieme tutto il genere umano, è la società unica che formano per natura gli abitatori di questo pianeta che si chiama Terra e che fu dalla provvidenza creatrice loro assegnato per comune abitazione. Ecco che in particolare il Rosmini chiarisce poi che nell'ordine naturale la società teocratica rimane imperfetta. Perché? Perché in quest'ordine il Dio, che è l'altissimo fine, non si comunica sostanzialmente agli uomini, onde è necessario che venga a perfezionarla la comunicazione positiva e sostanziale di Dio medesimo, la quale in verità si fa poi mediante il Cristo che fondò la Chiesa, vera società teocratica perfetta del genere umano. Questo passo lo possiamo attingere, lo attingiamo in particolare dal compendio di etica numero 469. Si può proprio concludere evidenziando che nella prospettiva rosminiana lo Stato può occuparsi della sfera dell'utile solo a condizione che tale utile sia subordinato al bene. E il giudice del bene può essere solo un'autorità divina come la Chiesa. Ed è chiaro che se la società teocratica, cioè la Chiesa, è la società che fondandosi sull'autorità divina è necessaria per salvaguardare la persona dallo strapotere divorante dello Stato, allora ecco che il rinnovamento della politica passa attraverso un rinnovamento di carattere religioso. E come ha messo in luce con grande acume critico Francesco Tragnello, proprio la grandezza di Rosmini risiede nell'aver concepito la comunità ecclesiale, vale a dire quella in cui si realizza la vera libertà dell'uomo, la libertà in Cristo, come la fonte di tutti i valori etico-religiosi, ossia la concezione della Chiesa come realizzazione della società universale del genere umano raccolto in Cristo, riassume, scrive Tragnello, questa visione di una unità profonda di tutti gli uomini realizzata dalla redenzione. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.